Restiamo in piedi solo un momento ora, mentre preghiamo, chiniamo i capi. Nostro giusto Padre Celeste, mentre ci avviciniamo a Te ora, in quel nome onnisufficiente del Signore Gesù, vogliamo darti lode per quello che hai fatto per noi, quello che i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno udito. In questi ultimi giorni delle scene conclusive della storia di questo mondo, quando il tempo sta svanendo nell'eternità e vediamo le luci che splendono, sappiamo che non passerà molto prima della venuta del Signore Gesù. Ti vorremmo chiedere, Padre Celeste, di ricordarti di noi stasera e se ci fosse del male in noi, toglilo, Signore, stasera, da poter essere presentabili a Te se Tu dovessi venire stasera. Preghiamo per i malati e i bisognosi, preghiamo per la Tua Chiesa, sia qui che all'estero, per il mondo, i Tuoi figli ovunque, da ogni nazione, da poter lavare le nostre vesti nel sangue dell'agnello e restare in ascolto per sentire quel grido: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro, che possiamo essere in grado in quel momento, Signore, per la grazia di Dio e per i meriti di Gesù in cui confidiamo, di acconciare le nostre lampade e andare avanti poi per incontrare lo sposo. Prendi la parola del Signore stasera e circoncidi i nostri cuori, togli tutta l'incredulità, dacci un grande servizio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Di certo è buono essere di nuovo qui nel questo santuario del Signore stasera, nel servizio. Abbiamo avuto un tempo davvero meraviglioso ieri sera su dal fratello Groomer. E ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto un tempo glorioso, abbiamo avuto un gran tempo ovunque. Il Signore ci ha proprio benedetti infinitamente più di quanto avessi mai pensato Egli avrebbe fatto. Ma Egli è proprio così pieno di misericordia e gentilezza. È proprio buono conoscere Lui. Non è così? E pensare, conoscere Lui è vita. Conoscere Lui è vita. Ora, domani sera scenderemo alla Central Avenue Assembly, credo si chiami, il fratello Fuller, un altro bravo fratello, e penso laggiù sia una chiesa grande, e speriamo forse di poter avere una fila di preghiera, se andrà bene al fratello Fuller. Così noi, e allora il mattino seguente, dovremmo essere, credo, a quella chiamata Apostolic Church, qui a Phoenix, e non ricordo proprio chi fosse il pastore, quel fratello. Ci sono stato l'anno scorso. E poi domenica sera alla chiesa del nostro prezioso fratello Outlove quassù, la chiesa del nome di Gesù. E sono con grande aspettativa, e la mia famiglia, per entrare là e ascoltare un po' di quel buon cantare. Billy Paul dovrebbe conoscerlo, ogni strofa a memoria. Abbiamo messo quel cantico, sto andando su, finché onestamente la cosa si è consumata sul nastro. Lo faceva partire nell'ufficio e ogni momento del giorno, quando entravo, a prescindere, lui metteva quel su. Eccezionale! L'abbiamo continuato a farlo suonare e la registrazione è ormai quasi consumata. Sapete, avevo come una piccola sensazione stasera, poiché sono un po' rauco, ho pensato, mai se potessi solo vedere qualcuno che parlasse al mio posto. E mi è capitato di guardare da questa parte e vedere Jack Moore.
Just exactly right.
Proprio esattamente così. Non ho mai... Oh, credo che sarebbe proprio meraviglioso. Fratello Jack, ora ascoltate quello. E credo di vedere anche il fratello Roy Borders seduto qui. Sì, signore. Il fratello Noel James seduto qui. Oh, my. Siamo proprio dappertutto, ovunque. Penso sarebbe un buon tempo, forse, se mi riposassi un po', sapete, e far salire uno di questi bravi uomini qui e parlare per me quando sono rauco, sapete? Il fratello Jack ha detto, il signore non è in quella rivelazione. Ebbene, ero stanco quando sono arrivato ed io sono stato un po' stanco sempre. E vedo persone che sono lì in piedi e come devono resistere e sono piuttosto felice di resistere con loro. Ora, il Signore vi benedica. E ora attendiamo con impazienza queste altre riunioni in arrivo. E poi la settimana prossima è giù alle assemblee pentecostali e a seguire. E termineremo la sera di mercoledì prossimo alla 11ª e Garfield. Non riesco proprio a tenerli tutti a mente. Al, credo, la First Assembly of God nella città e poi inizia la convenzione al Ramada. Ed ora c'è un ricevimento per gli uomini d'affari giù alla città principale dell'Arizona, Tucson. E certamente tutti sappiamo che Phoenix e questi posti sono proprio i sobborghi di quella città. Ed è così. Quello è il luogo principale. È la mia città di residenza, sapete? Questo è altro sulla collina. E poi questo, proprio come i sobborghi di essa, ebbene, è bello avere tutti voi come vicini. Quindi, credo fosse il fratello Rosmus una sera disse qualcosa di simile in una riunione e, oh my, da interrompere la riunione. Credo fossimo a Houston ed era Ramsar, ecco chi era, disse la sera in cui l'angelo del Signore scese, scattarono la foto. E lui disse, tutti voi qui dei dintorni di Dallas, disse, sappiamo che sono i sobborghi di Houston. E, oh, ma il Texas non poteva sopportarlo come qui, come alcuni di voi potrebbero. Quindi ci fu un gran silenzio sulla riunione. Ebbene, egli è molto buono. Ed ora penso che andremo alla scrittura qui e daremo solo una piccola testimonianza per un po'. Non vorreste che variassi un po'? Ho colpito proprio così duramente attorno a ciò che mi sto vergognando di guardarvi. E magari darvi un po' di riposo e dare qualche testimonianza della bontà del nostro Signore. Troviamo un passo in San Giovanni, il 16° capitolo di San Giovanni, e ho preso il 16:12. Vorrei leggere da quel passo nel Vangelo di San Giovanni. Mi piace leggere la parola perché la parola è quella che ci fa sapere che è la verità. Iniziando con il 12° versetto, e ascoltate attentamente ora perché voglio dare testimonianza. E poi cercheremo di entrare proprio un po' prima. Vi ho trattenuti tanto fino a tardi. E domani sera, ebbene, rimarremo mezz'ora in più. Quello farà sì che si giunga circa l'una. Non è così? Così. Questo inizia con il 12° versetto. Io ho ancora cose assai a dirvi, ma voi non le potete ora portare. Ma quando colui sarà venuto, cioè lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perciò che egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che avrà udite e vi annunzierà le cose a venire. Esso ora mi glorificherà, perciò che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutte le cose a il Padre sono mie, perciò ho detto che egli prenderà del mio e ve l'annunzierà. Sapete, ieri sera specialmente ne abbiamo avuto un piccolo esempio. Ora, essendo persone del pieno Vangelo, crediamo in tutte le opere dello Spirito Santo. Ed ora, ecco l'unico modo in cui possiamo essere del pieno Vangelo e credere il pieno Vangelo, tutto quello che il Signore ha scritto. E credo che noi stessi non siamo nulla, siamo proprio come ho detto al fratello Carl ieri, guardando un albero ho detto, non è quella una bella palma? Ma dopo tutto non è altro che un mucchio di cenere vulcanica, è tutto quello che è. E ho detto, quanto è diversa ora da quell'eucalipto? Ebbene, cos'è un eucalipto? Cenere vulcanica con solo una vita in essa. Ho detto, dopo tutto, cosa sono io e cosa sei tu? Cenere vulcanica. Esatto, dalla terra, polvere della terra, con vita in essa. Eppure ogni vita è stata piantata dal Maestro donatore di vita, ed egli sa proprio come e cosa fare, e tutto quello che egli ha posto qui sulla terra è per la sua gloria. Le stelle sono per la sua gloria, i venti sono per la sua gloria, i fiori sono per la sua gloria. E noi siamo il coronamento della sua gloria. Ma sembra che tutto gli ubbidisca, tranne l'uomo. L'uomo sembra proprio a tanta difficoltà, perché è stata l'unica cosa a cadere. Tutto il resto è rimasto nella sua condizione originale, ma l'uomo è caduto. Quindi Dio ha una lotta con lui per fargli fare quello che è giusto e per farlo ubbidire. E uno dei grandi problemi per Dio lungo gli anni, mentre prosegue la storia della Chiesa, è trovare qualcuno che egli possa interamente avere in suo controllo. Gli serve soltanto un solo uomo. Ha sempre usato un uomo alla volta. L'abbiamo studiato nelle ultime sere. Un uomo, non un gruppo. Egli ne vuole solo uno, è tutto quello che gli serve. Perché due uomini avrebbero due idee diverse. Egli costituisce solo un uomo, rappresenta se stesso tramite quell'unica persona. Non l'ha mai fatto in altro modo che quello, vedete? Ora, oggi egli ha una persona, e quella persona è la sola, secondo quello che abbiamo appena letto, lo Spirito Santo. Egli è la persona che Dio ha inviato, lo Spirito di Gesù Cristo sulla terra, lo Spirito di Dio per manifestare e dichiarare Cristo attraverso la sua Chiesa, vedete, proprio per continuare la vita di Cristo attraverso la Chiesa. Ora, è una cosa così meravigliosa e tuttavia è così semplice. Se solo ci fermassimo a pensare, insistiamo, tremiamo, noi abbiamo timore, entriamo in frustrazioni e dubbi solo pensando, ebbene devo insistere? Non è quello, è solo lasciarsi andare, vedete, rendersi conto di non essere nulla e lasciare semplicemente che egli prenda il vostro controllo completamente, prenda il controllo del vostro pensare, prenda il controllo. Ora, non intendo avvicinarsi a Cristo con solo una mente vuota, non intendo quello, venite a Lui nel giusto senno e con animo penitente. penitente e umile. E allora dite, Signore Gesù, eccomi. Ora, qui, nella tua parola, sta scritto che tu avevi ancora molte cose da dire ai discepoli. Hai detto, non potevano ora portare. E forse oggi è il nostro caso. Non possiamo comprenderle. Dio può suscitare proprio qualcosa di diverso e noi lo condanniamo pubblicamente del tutto. Invece di investigare la scrittura per vedere se è giusto o meno, noi lo buttiamo via in fretta. Non c'è niente in merito. Dovremmo investigare queste cose, trovare se sono giuste o meno. E ricordate, se non sono giuste, alla fine moriranno, perché Gesù disse, ogni pianta che il mio Padre Celeste non ha piantato sarà sradicata. Ma penso fosse Gamaliele che fece quella grande affermazione quella volta, se è da Dio non vogliamo essere trovati a combatterlo e se non è da Dio sarà dissipata comunque. Quindi studiatelo e pensateci. Ed ora egli qui ha detto, ma quando egli, lo Spirito Santo, sarà venuto. Ora, qualcuno ha detto, è stato tempo fa, parlando, ha detto, lo Spirito Santo è in effetti la vostra intelligenza mentale. Pensate, quello renderebbe lo Spirito Santo un pensiero. Ma la Bibbia disse, quando egli, ed egli è un pronome personale, vedete? Vedete? Quando egli, la persona, lo Spirito Santo, Dio, viene, egli vi rivelerà queste cose che vi ho dette. Allora, vedete, non c'è altro modo di sapere qual è la verità, solo tramite, non potete ottenerlo tramite cultura, tramite esperienze di seminario, lo otterrete solo tramite lo Spirito Santo. Egli è colui che è stato mandato a rivelarlo. Ora, quindi, egli ha anche detto, ed egli vi mostrerà cose a venire. Ora, Ebrei, il primo capitolo, disse, avendo il Dio variamente in molte maniere parlato ai padri, nei profeti, ma in questo ultimo giorno nel suo figliolo, Cristo Gesù. Vedete? È lo Spirito Santo che conquista la possessione o prende possesso della Chiesa per far operare Cristo nella Chiesa. Allora diventate come era Lui. Egli diventò come eravate voi, così voi avete potuto diventare come era Lui. Vedete? Egli divenne voi affinché voi possiate diventare Lui. Quello va oltre la comprensione. Non c'è modo di spiegarlo e non provateci. Accettatelo solamente. Egli l'ha detto e quello pone fine alla cosa. Dite solo che è giusto. Credetelo. Ora, come giovane cristiano, ho sempre fatto questa affermazione. Sono contento che Dio mi abbia afferrato prima che lo facesse la Chiesa. Difficile dire cosa sarei stato. Ma io sono grato della conduzione e del contatto diretto con cui lo Spirito Santo si è impresso nella mia vita prima ancora che la arrendessi, perché da piccolo bambino sapevo che c'era qualcosa. Egli aveva parlato e io parlavo a lui. Egli mi rispondeva. E iniziai a notare che le cose che egli mi diceva da piccolo bambino che iniziavano ad accadere proprio esattamente nel modo in cui egli diceva sarebbero accadute, quindi sapevo che doveva essere vero. Ora sono un uomo anziano ora e io non ho mai una volta, e posso chiamare il mondo ad una battuta di arresto e chiedere loro, indicate una cosa che egli mi abbia mai detto nel così dice il Signore, nel nome del Signore, che non fosse assolutamente la verità, è un dato di fatto e sia avvenuta delle migliaia di di migliaia di cose. Che cosa compie? Per cosa lo sto dicendo? Vedete, ho presentato tutti noi come cenere vulcanica, ma è la promessa della parola di Dio. Quindi non posso avere fiducia in me stesso. Non potete avere fiducia in voi stessi, ma insieme possiamo avere fiducia in quello che ha preso il comando di noi stessi. Lo Spirito Santo ha preso il comando di noi. Dobbiamo avere fiducia in quello, e mentre poniamo la nostra fiducia in quello, allora vengono i risultati. Per me non ci sarebbe motivo di cercare di dirvi, anche sfiorando appena, alcune delle cose che lo Spirito Santo ha fatto nella mia vita accidentata, nei miei giorni. Dico questo con la sua Bibbia aperta, la sua parola, ed è quello che egli è. Egli è la parola. Vedete, questo seme qui entra nella cenere vulcanica, nella condizione di un essere spirituale. Dio entra come spirito e opera tramite la cenere. Quindi non è l'uomo, è Dio. E se dovessi sedermi e prendere il tempo per scrivere le cose che io ho visto fare, creerebbe un volume di libri. E pensandoci qui a 53 anni, e posso dire davanti a Dio, la sua Chiesa e la Bibbia, nella presenza di questo gruppo, che non l'ho mai visto fallire una volta, perfettamente a segno ogni volta. Ad eccezione dell'altro giorno, quando sono venuto all'Ovest. Avete ascoltato il nastro, molti di voi, immagino, e comprenderete, non so che cosa, sto aspettando. Ora sono qui, non so perché, sto solo aspettando. Potrebbe essere il tempo della mia dipartita. Sembra davvero che sia così. Se lo è, sorgerà qualcuno dopo di me che porterà avanti il messaggio. Egli sarà una persona particolare, ma sorgerà dopo questo e porterà avanti il messaggio. E voi ascoltate ciò finché è la scrittura, restate con esso. Se non lo è, ora verrà un'altra porzione, perché credo che viviamo negli ultimi giorni e sono grato di aver vissuto in questo giorno. Non scambierei questo giorno per nessun giorno. Questo è il giorno più glorioso che sia mai stato sulla terra. Non c'è altro giorno che abbia mai raggiunto questo giorno. Oh, cosa sarebbe se Mosè, Elia, Paolo, Sila, quei grandi eroi della fede nei giorni passati potessero sorgere, prendere un libro di storia e vedere esattamente quello di cui avevano profetizzato avvenire e vedere dove ci troviamo ora. Ebbene, li metterebbero in prigione in un'ora. Certamente. Sarebbero come selvaggi, su e giù lungo le strade il più forte possibile, facendo squillare il Vangelo. Il tempo è vicino. Allora, vediamo stasera che siamo molto mancanti della gloria di Dio. Ma vorrei ripetere solo un istante, in qualche modo, per portare la Chiesa. A proposito, stasera Billy Paul ha distribuito biglietti di preghiere in questa Chiesa. Sono appena arrivato da Tucson alcuni minuti fa. Lui ha distribuito i biglietti. Ora, sarà molto difficile cercare di farli passare. Ci proveremo. Non prenderò troppo tempo solo per dare testimonianza di questa scrittura, che Cristo mantiene tutte le sue parole. Egli deve farlo. Vedete, io non devo farlo. Sono un mortale, soggetto ad errori. Egli è immortale, infallibile. Egli deve mantenere la sua, vedete? Ma io non devo mantenere la mia. Non dovete mantenere la vostra. ma egli sì. Oh, quello non pone qualcosa in voi nel sapere che egli è assolutamente legato a quella parola? E questa settimana, come abbiamo esaminato nella Bibbia, con quei profeti e patriarchi, ed ogni volta mostrare che quando la Chiesa si è allontanata da quello, Dio ha mandato subito qualcuno e li scuote ancora direttamente verso quella parola di nuovo, allineando la Chiesa. È sempre stato così, è la linea di condotta di Dio. Egli ha scelto degli uomini per farlo. Ora, se egli avesse scelto le stelle per predicare il Vangelo, sarebbe stato fatto molto tempo fa. Non sarebbero mai uscite dalla sua volontà. Se avesse scelto il sole per predicarlo, o i venti per predicarlo, non sarebbero mai usciti dalla sua volontà. Vedete? Ma noi siamo sulle basi del libero arbitrio morale. Possiamo agire come vogliamo. Ed ecco il motivo per cui siamo stati un tale patema per lui. Sempre in questo modo, e voler introdurre le nostre proprie vie e allontanarci dalla sua via. Vedete? E io prima ho detto, l'uomo sta continuamente lodando Dio per quello che ha fatto e sta sempre dicendo quello che farà e poi, allo stesso tempo, ignora quello che gli sta facendo. Vedete? L'uomo dirà, oh Dio, aprì il Mar Rosso, sì, gloria a Dio, esatto, sì, Gesù sta tornando di nuovo, alleluia, è così. Ma parlare di Lui oggi? Ah, quello era per un altro giorno, vedete, sempre quello che Gli ha fatto, quello che farà, e ignora quello che sta facendo. Sono le stesse condizioni che trovò Gesù Cristo quando venne sulla terra. Esattamente. Dio aveva promesso quello che avrebbe fatto, ed eccolo qui, stando davanti a loro, e non lo riconobbero. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È così. Ma a quanti l'hanno ricevuto? A loro ha dato diritto di divenire figlioli di Dio. Quella è la parte gloriosa. È capitato tempo fa una piccola visione di cui vorrei parlarvi, e non so, forse non l'ho mai detta tranne che ad un individuo da qualche parte, ma io ho appena perso una delle più grandi persone su questa terra, per me, mia madre. E io amo mia madre. Come la vedevo allontanarsi dal tavolo, quando eravamo così poveri, non aveva niente da mangiare. E lei, papà portava del pane quando passava da un negozio, o qualcosa, e ci versavano sopra del caffè, poi mettevano dello zucchero su di esso. E la mamma fingeva di non aver fame, così che noi bambini potessimo avere qualcosa da mangiare. Oh, io non potrò mai dimenticarlo. Vedete? E le molte volte che mi rallegrava e le cose che fece per me. Ma sapete, Dio è proprio così pieno di misericordia. Comprende tutte quelle cose quando Egli deve prenderle, ed io lo amo perciò. È sempre avvenuto che prima che qualcuno della mia famiglia morisse, lo vedevo prima che avvenisse nella visione. Ho visto mio fratello quando avevo circa appena 18-19 anni. Lo vidi prima che se ne andasse. Non ero neanche un cristiano, ma vidi la visione venire davanti a me. Vidi mio fratello andarsene. Vidi mio padre quando se ne andò. Howard, molti di voi ricordano Howard. Howard, ricordate che io 2 anni prima che avvenisse, dissi, Howard, ho visto segnato il tuo posto. Sei il prossimo, dissi, mettiti a posto, fratello, perché sarai il prossimo ad andare. E lo fece, proprio esattamente. E poi, qui tempo fa, ora spero che questo non suoni sacrilego, ma solo per mostrare la cura di Dio. Dio si cura sempre delle piccole cose, proprio come le grandi cose. Voglio dire questo per il beneficio di alcuni di questi bravi predicatori. Quello potrebbe essere, e mi ci metto anch'io. Ora, vorremmo tutti essere un Billy Graham, ma noi, e tutti vorremmo essere un Oral Roberts, ma noi non siamo un Billy Graham o un Oral Roberts. Siamo i servitori di Dio sul campo in cui Egli ci ha posti, vedete? Non importa quanto sia piccolo, quanto grande, è proprio lo stesso agli occhi di Dio, sempre lo stesso, per agire bene nel posto dove vi trovate. Sempre è una grande cosa seguire il Signore. Preferirei vincere o andare a avere una chiesa di 50 persone in essa, nella volontà di Dio, che andare ad averne 5.000 fuori dalla volontà di Dio. Certo. Dio può fare di più con un uomo nella sua volontà in un'ora di quello che potrebbe fare con un uomo fuori dalla sua volontà in 50 anni. Vedete, egli inciamperà e barcollerà come sparare nel buio. Ma quando un uomo è davvero nella volontà di Dio e conosce la sua chiamata, egli dovrebbe rimanere là. Ed ora le visioni, come il Signore Dio opera con esse. Io, quando Egli, lo Spirito Santo, verrà, Egli vi rivelerà queste cose di cui vi ho parlato. Ora, non serve cercare di scoprirlo in qualche altro modo. Egli è l'autore. Egli certamente dovrebbe sapere quello che ha scritto, vedete? La Bibbia disse che Egli l'ha scritta. Persino uomini in passato, sospinti dallo Spirito Santo, scrissero la parola. E se lo Spirito Santo è l'autore della parola, certamente sa come interpretarla meglio di noi. Lasciate che Egli ne faccia l'interpretazione. E sapete come il modo in cui Egli la interpreta? Ora, non mancate queste cose se venite ad un servizio di guarigione. Guardate, non mancate questo. Come fa Egli ad interpretarla? Con questo, col rivendicarla, vedete, rendendola tale. È quello che Gesù disse. Investigate le scritture. In esse pensate di avere vita eterna ed esse sono quelle che dicono chi io sono. Sono quelle che parlano di me. E chi può condannarmi? Chi può accusarmi di peccato? Peccato è incredulità. Se non compio le opere che furono scritte di me, allora non credetemi. Ma se compio le opere e non potete credermi, allora credete alle opere, perché la parola ne ha parlato, vedete? Quello è solo senso comune di ogni giorno. Ora, Dio, doni e chiamate sono senza pentimento. Sappiamo che la Bibbia lo dice, lo fanno. È stata più o meno quasi 2 anni ora. Ero un mattino, stavo camminando per la casa e mi ero seduto in una sedia. Ora, questo sembra molto strano che Dio includesse un animale. Come un prezioso fratello su quella visione del cielo, di quella piccola traslazione che ho avuto, credo di avervelo detto una volta o in qualche riunione. Mi ha scritto una lettera l'altro giorno e ha detto, la voce degli uomini d'affari l'ha riportata, ha detto era, la tua visione andava bene, fratello Branham, la tua traslazione, ma ascolta, andava bene? Finché hai detto del tuo cavallo che una volta cavalcavi è venuto e ti ha messo la testa sulla spalla. Ha detto, non ci sono cavalli in cielo, fratello Branham. Il cielo è stato fatto per gli esseri umani, non per i cavalli. Ebbene, pensavo, ebbene, di solito vedete qualcuno così, dovete spiegare ogni cosa. Stanno solo cercando di cogliere qualcosa, vedete? Non potete spiegare Dio comunque. Dovete solo credergli. Ma se può essergli di conforto, ho detto, fratello, Non ho mai detto che ero in cielo. Nella visione ho chiesto di Gesù e dissero che egli era ancora più in alto di qui. Ero in un posto come il paradiso. Ma se può esserti di aiuto, la Bibbia disse nel libro di Apocalisse che Gesù venne dai cieli dei cieli cavalcando un cavallo bianco e tutti gli eserciti dei cieli lo seguivano su cavalli bianchi. Quindi ce ne devono essere parecchi lassù, nei cieli dei cieli. Dio è interessato a tutto. Egli è interessato alle piccole cose che fate o alle grandi cose che fate. Egli è interessato a come vi prendete cura del vostro piccolo gregge o altri di voi individui che vi prendete cura del vostro grande gregge. Egli è interessato. Tempo fa, un mio bravo e famoso fratello, eravamo giù in una pescando in una località. Ero arrivato dalle riunioni per riposarmi. Avevamo pescato con le lumache e avevamo preso un bel mucchio di pesci. E quella notte stavamo lanciando le nostre lenze e avevamo finito le esche. Più tardi nel pomeriggio sono uscito per prendere dei piccoli pesci persici, questi piccoletti. Non posso, quelli grandi potreste mangiarli, ma questo è solo un piccolo pesce da esca. Lanciavo dentro la lenza con un colpetto secco, la lenza con la mosca, li prendevo mettendoli in un secchio e qualcosa mi colpì seduto su questa barca. Questo ragazzo era stato un testimone di Geova e suo fratello era appena stato salvato e riempito con lo Spirito Santo. E così i due ragazzi erano con noi e mentre stavo prendendo questi pesci, tutti noi, qualcosa mi colpì. Dissi, sai, ci sarà una risurrezione di una vita come un piccolo animale. Ebbene, un piccolo animale. Ora, molti di voi ricordano quanto detto dalla parola che disse ci sarà un ragazzino che è stato investito da un'automobile che resusciterà. Il fratello Jack Moore è con me stasera, il quale era in Finlandia quando ciò avvenne. Vedete? Molti di voi qui ricordano che l'ho detto da qui, vedete? Vi ho detto di scriverlo nel vostro libro. Notate, e il fratello Wood si girò, il fratello Banks Wood, il cui figlio è stato guarito dalla polio, e si girò e disse a suo fratello, osserva soltanto, qualcosa sta per avvenire. Continuai a prendere pesci, vedete? Così mettemmo del pesce come esca alle nostre lenze. Quella notte non prendemmo nulla. Il mattino seguente dissi, c'erano un bel po' di pesci persici là. Lui disse, di ad ogni modo, non hai detto che ci sarebbe stata qualche tipo di resurrezione di vita? Dissi, sì. Vi dico, quando partì da casa erano la mia bambina. Siamo piuttosto, voi potete averli se li volete, ora vedete, ma ho paura di un gatto. E così a me proprio non piace quella sensazione superstiziosa che si ha riguardo ad essi. E così non li teniamo in giro per casa e credo che il gatto può capire che ho timore di lui. Così mio padre aveva timore dei gatti, quindi allora le mie figlie sanno di non poter avere dei gatti nei paraggi e il piccolo, mia figlia, scendeva lungo il vialetto con un'altra ragazzina e tornò indietro, tutta triste in volto, e disse, papà, dissi, cosa vuoi, tesoro? E disse, è stata compiuta una cosa orribile. Dissi, che cos'è? E disse, se solo lo sapessi. Dissi, ebbene, dimmelo. Lei disse, qualcuno ha buttato fuori una povera gatta qui, lungo il vialetto. E disse, la creatura sta per morire, può a malapena camminare. E disse, papà, ti dispiace se gli diamo da mangiare, ce ne prendiamo cura? Dissi, certamente no. Se volete dargli da mangiare, solo state attente. Non fatevi graffiare. Dissi, fatemi vedere la gatta. Così, quando portarono a casa la gatta, presi una scatola e, certamente, il mattino seguente avevamo un mucchio di gattini. E poi così il piccolo, il mio figlioletto, quando stavo partendo, il piccolo Joseph li stava guardando. Oh, pensava che fossero carini, sapete, che si arrampicavano in giro, sapete. E così ne prese uno in mano, lo strinse un po' troppo e gli cadde sul cemento. Il piccoletto iniziò a rigirare attorno, pensai, oh my. E pensai, ebbene ora, quello potrebbe essere quel gattino quando tornerò a casa. Ricordate il caso dell'opossum? Pensai, ebbene, potrebbe essere quel gattino. Così in seguito ci eravamo addentrati in una piccola insenatura a pescare e allora stavamo prendendo questi pesci persici di una certa grandezza, gettando di ritorno quelli piccoli. Il fratello Lyle, il fratello del fratello Banks, stava pescando con una canna con mulinello, un amo grandissimo e con sopra un mucchio di vermi. Lasciò che quel piccolo pesce persico ingoiasse quell'amo fin giù nella pancia e quando lo tirò su disse: ora vorrei che guardaste qua. Lungo appena così e lui proprio non riusciva a tirare fuori l'amo, immagino. Nessun altro modo, solo tagliare via la lenza e voleva salvare il suo amo. Così tirò proprio le branchie, lo stomaco e tutto fuori da esso, così, e lo gettò sull'acqua. Ed esso tremò tre o quattro volte e proprio rimase là. Disse: hai sparato l'ultimo colpo, piccoletto. Dissi: Lyle, quando inizia ad abboccare, prendi un amo più piccolo di quello. Quando inizia ad abboccare, prendi questa canna con la mosca posta qui e non appena inizia ad abboccare, prendilo, vedi? Prima che gli entri e lo ingoi, prendilo nella bocca. Dissi: quello è il divertimento del prenderli. Ah, disse, darei lo strattone sbagliato. E semplicemente continuò e provò alcune volte, ne mancò circa tre o quattro. Mise giù la cosa, disse, lascerò proprio che lo ingoi di nuovo. Così questo piccolo pesce galleggiò là sull'acqua per un po'. Oh, immagino, 30 minuti. E le onde iniziarono ad alzarsi ed arrivare. Dissi, ebbene, dovremo andare via molto presto. Ora ne abbiamo un secchio, così dovremo andare via. E mi alzai per lanciare dall'altra parte, sopra le ninfee, e togliendola con uno strattone. C'erano dei grandi pagelli là dietro. Così iniziai, tirai via l'esca dalle ninfee, sapete, lanciandola di scatto sulla ninfea e togliendola con uno strattone, come voi uomini e donne sapete del pescare. E quando iniziai a farlo, all'improvviso, qualcosa scese attraverso quelle colline, proprio come un vento che si riversa, ed esso venne su di me. Misi giù la canna e mi alzai nella barca. Mi guardai in giro, sentii una voce dire: vedi quel pesciolino? Ed esso era là, giaceva là. Dissi: vedete il pesciolino? Proprio come egli lo disse. Là le sue piccole pinne erano irrigidite ed era rimasto sull'acqua per mezz'ora e questa Bibbia giace aperta ora, vedete? Ed egli disse: parlagli e ridagli la vita. E dissi: pesciolino, nel nome del Signore Gesù ti ridono la vita. E quegli uomini rimasero ad osservare. Quel pesciolino si girò sulla schiena e si immerse giù nell'acqua. Quasi svennero. Lyle si lavò la faccia nell'acqua. Disse: tra poco mi sveglierò. Disse: io so che sto sognando. Dissi: non stai sognando. E proprio allo stesso tempo, immagino, avevo sulle liste di preghiera 30 o 40 bambini spastici. E come Dio passava oltre ciò, da quei bambini spastici, e risorgeva quel pesciolino. Mostra proprio che egli è interessato a tutto. Perché userebbe la sua potenza per maledire un fico quando c'erano migliaia di lebbrosi nel paese? Ed egli passò oltre quei lebbrosi e uscì e maledisse un fico. E disse: nessuno mangi da te. E il fico si seccò. usò la sua potenza mostrando che egli è interessato agli alberi, egli è interessato ai pesci, egli è interessato a voi, egli è interessato a me, ed egli è interessato a vedere la sua parola resa manifesta, ed egli dipende da noi per farlo, perché siamo i suoi agenti. Niente in noi stessi, è Lui, abbandonando noi stessi e camminando con Lui. Quel mattino ebbi una visione, vidi un grande animale sul fianco di una collina, aveva un paio di corna enormi. In questa visione ero in un viaggio di caccia, più o meno verso le 10 o le 11 del mattino, e sgusciai via e sparai all'animale. E poi, sulla via del ritorno, un enorme orso, un grande orso grizzly, si alzò proprio contro di me e gli sparai. E poi li vidi prendere le corna, e una mano piccola si avvicinò e prese le corna. Ci mise il metro a nastro, misuravano 42 pollici dall'inizio dell'asta alla punta delle corna, alte 42 pollici. Non ho mai visto un animale simile, grandissime punte sulle sue corna, e tuttavia sembrava un cervo, ma è, oh my, grande, forse due o tre cervi. Non ho mai visto niente di simile. Ebbene, dissi, probabilmente un giorno avverrà. Lo annoterò soltanto. Scesi in Kentucky con un mio amico e il fratello Miner Argenbright mi chiamò. Disse, fratello Branham, hai da fare? Dissi, non troppo, dissi. Ero nella mia, ho due settimane ora, sono in breve vacanza. Disse, mi accompagneresti in macchina su in Canada, in Alaska. Vogliamo organizzare una sezione degli uomini d'affari ad Anchorage e anche a Fairbanks. Dissi, davvero una buona idea, se riuscirò ad avere il tempo per farlo. Lui disse, ebbene, fratello Branham, se lo farai, ti dirò una cosa, ti offriremo una bella caccia all'orso grizzly. Pensai, oh, sembra una buona idea, pensai. Oh, oh, ecco la visione, vedi? Eccola, una bella caccia all'orso grizzly, dissi. Sembra una buona idea? Non vado per quello, ma mentre siamo lassù e alcune delle guide vogliono portarmi fuori gratuitamente, sarò felice di andare. Così lui disse, bene, loro lo faranno, l'abbiamo sistemato. Dissi, ebbene, ora aspetta, lascia che preghi in merito. E quel giorno salì nei boschi e ogni volta che pregavo mi allontanavo sempre più da ciò, continuamente allontanandomi, completamente. Pensai, è strano. E due giorni dopo quello, chiamai il fratello Argenbright, dissi, no. Lui disse, fratello Branham, stiamo proprio preparando le cose. Dissi, non fatelo, lo Spirito Santo l'ha condannato. Gli dissi la visione, dissi, io non so, fratello Argenbright, ma è strano. Ma egli non mi lascerà andare lassù, e tuttavia sembra che quello fosse il posto. E lui disse, ebbene, ora siamo tutti pronti ad andare. E dissi, ora, molti di voi vedranno il fratello Argenbright, sta venendo qui ora per prepararsi con me per andare oltreoceano dopo questa riunione, e così potete chiedergli la storia. Così abbiamo detto, dissi, no, non posso proprio farlo, lo Spirito Santo mi dice di no. È meglio ubbidire, non importa quanto sembri buono. Predicherò su qualcosa di simile domani sera, se piace al Signore. Così, ora, ricordate, non importa quanto sembri buono. Se Dio non è in ciò, statene lontani. Non importa quanto sembri luccicante, statene lontani. Quanto prosperoso, statene lontani. Se Dio non è in ciò, statene lontani. Ora, parleremo di quello domani sera, se piace al Signore. Ora, poi quando andai a casa, Billy, mio figlio, mi disse, papà, sai quel cacciatore con cui sei andato a caccia la scorsa primavera lassù, che si chiama Southwich? Oh, dissi, sotto lo Yukon? Lui disse, sì. Disse, ha qui una lettera per te. E il fratello Eddie Biscal, lassù del nord-ovest, che è il capo dell'associazione ministeriale in quel territorio, un ragazzo davvero bravo, potrebbe essere qui in questa riunione. sta pianificando di venire in questa direzione in questo tempo. Un bravo caro ragazzo, è una bella famiglia, è un missionario lassù, ora verso i Cree, gli indiani Cree, ed ero con lui proprio l'autunno scorso e poi l'estate scorsa piuttosto. Allora lui, Eddie, voleva portarmi da Bud, che era uno dei suoi convertiti a Cristo. Sua moglie era una pentecostale devota, Bud era un mandriano ed è entrato proprio recentemente, ma gli era stato assegnato un lotto dove avevano scacciato gli indiani e li avevano messi in una riserva, un grande territorio per cacciare. Circa 6 ore, immagino, lui abbia circa 300 miglia quadrate o più, là, attorno come territorio assegnatogli dal governo canadese. Ebbene, quella primavera, quando ero lassù, siamo andati a caccia di orsi dopo la riunione, ma quando noi, a maggio, ma vennero i Kinook e ciò ci tagliò fuori. Avevamo circa... non aveva mai sentito niente delle riunioni ed Eddie continuava a stargli sotto in merito alla riunione. E lui disse, intendi dirmi che oggi, che Dio mostra se stesso e mostra cose che arriveranno prima che avvengano? Eddie disse esattamente così. Così continuò a parlarmi, disse, sai, ho un fratello che ha l'epilessia, disse, se solo tu potessi andare da quel fratello, disse, credo se potessi mai portarlo ad una delle tue riunioni, credo che verrebbe guarito. Disse, ce l'ha da tutta la vita, dissi, forse è così. Ebbene, non fa buio lassù in quel periodo dell'anno, sapete? Il sole scende appena e diventa... oh, potete in qualsiasi momento, a mezzanotte, all'una, potete proprio alzarvi e leggere il giornale o qualsiasi cosa. Vedete? E circa verso la fine di maggio il sole non scende mai. Si abbassa appena, quasi, sparito, circa 10 minuti e ritorna. Quindi noi ci sdraiavamo proprio quando diventavamo stanchi. E poi sulla via per uscire abbiamo incontrato un gruppo di indiani e, oh, trovai là dietro il vecchio capo, lo lasciarono restare là perché aveva due figli, seppelliscono i loro figli in un tronco, i loro cari, qualche genere di religione, e li appendono sull'albero, così lasciarono stare là solo quella famiglia, un anziano gentile di oltre 90 anni seduto sulla sua sella, tanto bene quanto uno dei suoi figli. E così partimmo il giorno dopo, e gli disse, non c'è modo di attraversare ora, salire sui monti e in questa direzione, erano altre 100 miglia per fare un sentiero, quindi non potevamo farlo, era troppo tardi, iniziamo a tornare. E sulla via del ritorno, Bud aveva una scuderia di giovani cavalli, e alcuni di loro erano scesi nelle paludi erbose e altro, e stavo scendendo là chiacchierando Eddie ed io, e Bud era sul cavallo guida, cercando di andare fuori. Avevamo 21 capi e avevo messo una corda su uno, lo portai fuori e appena uscì allora entrò il mio vecchio cavallo da sella ed eccomi qui che uscivo da là ed ero infangato, sapete? In pochi minuti salì sul mio cavallo e mi spazzolai il fango dai vestiti, così mi avviai e proprio davanti a me dall'altra parte di quella collina là venne un giovane. Lo guardai, mi spostai indietro sulla sella e fermai il mio cavallo e lo vidi cadere in una crisi del continuo e sbavava e divenne davvero arrogante e proprio faceva a pezzi tutto. Poi si calmò, vidi una vecchia salamandra, vidi la sua camicia che bruciava. Eddie era davanti a me circa mezzo isolato cittadino cercando di prendere un altro cavallo. Il giovane cavallo corse via dal sentiero entrando là, tirandosi via le sacche di sarcionato. Così allora corsi lassù da Eddie, calmammo il cavallo, dissi, Eddie, ho il così, dice il Signore, per Buddy. Lui disse, fratello Branham, ma cos'è successo? Dissi, una visione. Ho visto suo fratello. Lui disse, oh, chiamalo. Dissi, tieni indietro i cavalli, spronerò il mio e andrò avanti. Correrò attorno a questi cavalli. Vedrò se riesco a prenderli e tenerli contro il fianco della collina. Corsi attorno alla roccia così sul mio cavallo. Lo spinsi e salì là e misi la mano sulla sella. Dissi, Bud. Lui disse, sì, fratello Branham. Dissi, voglio dirti qualcosa, tuo fratello, e lo descrissi. Egli disse, sì, Chi te l'ha detto? Dissi, nessuno. Il Signore me l'ha appena mostrato. Dissi, mi crederai come suo servitore? Egli disse, certamente, fratello Branham. Dissi, manda a prendere circa 800 miglia fuori dalla civiltà, porta tuo fratello quassù. E la prima volta che cadrà in una di quelle crisi, dissi, le ha avute da quando aveva 2 anni. Potresti non crederlo, ma è ereditario. Tuo nonno le aveva. Egli disse, ora è la verità, è così. Dissi, ora, quando questo ragazzo avrà questa crisi, tu strappagli la camicia di dosso e gettala nel fuoco e di, faccio questo nel nome di Gesù Cristo, secondo la sua parola. Egli non ne avrà più un'altra finché lo crederà. Egli alzò proprio le mani, iniziò a gridare, disse, non l'ho mai visto essere fatto, ma di certo mi hai detto che aspetto a mio fratello e mi hai detto la verità in merito a mio nonno. Dissi, è giusto. Dopo essere partiti, mandò a chiamare e portò suo fratello e stava andando ad aprire un sentiero quel mattino quando salì sull'autobus salendo, passa da qua 2 o 3 volte alla settimana, su e giù lungo l'autostrada dell'Alaska. Lui venne e la moglie di Bud, Lila, è proprio una creatura piccolissima, una donna piccola grande circa quanto una saponetta dopo che si è usata per fare il bucato di una famiglia, proprio una piccola, ha 5 figli e una piccola dolce donna. E così Bud uscì per preparare i suoi cavalli perché avrebbe aperto il sentiero, così avremmo potuto tornare indietro da quello con i suoi cacciatori. E appena se ne fu andato, ebbene suo fratello, che si trovava là, senza essersi ancora tolto i bei vestiti, cadde in una crisi. Ed erano accampati in vecchie caserme dove gli americani, quando stavano costruendo l'autostrada, avevano là, e quando avevano una grandissima stufa salamandra. E la piccola Lila, lui diventava scatenato quando aveva quelle crisi, e lei aveva una paura terribile di lui e saltava da una finestra o qualcos'altro per togliersi di mezzo. Ma lei iniziò a saltare fuori e pensò a quello che era stato detto. Lei era stata in una delle riunioni giù a Davison Creek. Lei corse là e si mise a cavalcioni di questo grande tizio, gli strappò di dosso quella camicia, gridando, bottoni e tutto, la sua camicia bianca, si avvicinò alla stufa e disse, faccio questo nel nome del Signore Gesù, secondo la parola del Signore che ci è stata detta. E lui non ne ha mai avuta una da allora. Quello pose fine alla cosa. Mi aveva mandato a chiamare una caccia gratuita. E cerco sempre quelle cose gratuite, sapete? Così pensai, ebbene, dissi, andrò, vedrò se il Signore mi lascerà andare. Pregai, e non appena avevo iniziato a pregare, ogni cosa si mosse giusto in quella direzione. Presi il fratello Fred Sotman. Lui è qui da qualche parte nella riunione. Dove sei, Fred? Eccolo là, sì, è uno degli amministratori della nostra chiesa. Il fratello Fred sa che questo fu detto 3 mesi prima che avvenisse. È giusto, fratello Fred? E immagino il fratello Simpson. Quanti sono nell'edificio stasera che lo sanno? Fu detto prima che avvenisse. Alzate le mani. Ecco. E fu detto davanti alla chiesa esattamente cosa sarebbe avvenuto. Ebbene, non sapevo che questo fosse il tempo. Così salì verso l'autostrada dell'Alaska e il fratello Fred si fermò da un amico per andare a caccia di alci. Là è troppo inoltrato per le alci. Così eravamo completamente in territorio di pecore dove stavamo andando. E così noi presi un pezzo di talco o terriccio e disegnai sul parabrezza. Dissi, ora, fratello Fred, così se questo è il tempo, ti ricorderai esattamente che cosa accadrà. ed egli lo ricorda. Continuai a salire quella notte quando arrivammo al campo. Bud disse: fratello Branham, mi abbracciò e saltò su e giù parlando in lingua e gridando. Sapete, lui disse, e così anche lui, un vecchio cowboy rude, e lui proprio lodava Dio. Disse: sai una cosa, fratello Branham, mio fratello non ha più avuto una crisi da quel tempo, è perfettamente normale, sano dall'anno prima. Dissi: finché lo crederà continuerà in quel modo. E dissi: ora digli di arrendere la sua vita a Cristo e servirlo per il resto dei suoi giorni. Vai e non peccare più o gli avverrà una cosa peggiore. Vedi? Dissi: ora digli di farlo. Così dissi: ho un'altra visione. E gli dissi la visione. Dissi: ora c'erano dei piccoli individui con me, eravamo in un viaggio di caccia, erano uomini piccoli e uno di loro aveva una camicia a scacchi verde. E lui disse: ebbene, lui disse, fratello Branham, disse, non ho una camicia a scacchi verde. Suo figlio Blaine, di 18 anni, disse che non aveva alcuna camicia a scacchi verde. Eddie Biscal, un altro individuo piccolo, pesa circa 110 libbre, disse, non ce l'ho neanch'io, fratello Branham. Dissi: ebbene, dissi, ora l'animale, lui disse, che tipo di animale era? Dissi, sembrava un cervo. Lui disse, non c'è alcun cervo quassù, qui è troppo alto. Lui disse, forse era un caribù. Dissi, un caribù ha un palco. Disse, proprio così. Dissi, questo aveva delle punte. Lui disse, bene, fratello Branham, disse, andremo nel territorio delle pecore, non nel territorio dei cervi o qualcosa del genere. Dissi, ebbene, probabilmente sarà un altro viaggio. Il fratello Argenbright potrebbe essere stato da qualche parte in Alaska. Dissi, perché era un enorme grizzly. Lui disse, che tipo di grizzly era? Dissi, dalla punta argentata. Quello è il più famoso di tutti gli altri. Lui disse, sono una guida, sono in questi boschi da tutta la vita. Non ne ho mai visto uno dalla punta argentata. Disse, ho visto il vecchio grizzly ordinario, ma disse, non ho mai visto uno dalla punta argentata, mai visto uno in vita mia. Disse, bene, ce n'è uno da qualche parte, lo prenderò. Lui disse, dirò che è la verità. Lui disse, dirò quello. Artimmo tre giorni dopo, facemmo il campo esattamente sopra il limite della vegetazione. E come vero Dio, se rimarranno in quel modo fino al millennio, lasciatemi vivere là durante il millennio. Amo proprio immergermi là in quella natura. Oh, chiunque non riuscisse a vedere Dio là è cieco, sordo e stolto. Solo vederlo, riflettere se stesso in quei grandi monti imponenti. Oh, mai. Quell'abisso chiama l'abisso. Allora è lassù, proprio avendo un tempo glorioso. Così continuammo a salire su un monte. Dovete proprio camminare dritti così per salirci. Oh, niente bosco. Tutto quello che vedete è solo semplicemente muschio da caribù. Vedemmo circa 30 o 40 capi di pecore. Non ce n'era nessuna abbastanza grande da prendere. Erano solo semi-rotonde e rotonde a tre quarti. Io ne volevo una abbastanza grande con cui uscire da là. Così mi inoltrai molto. Così noi tornai di nuovo giù e il giorno seguente iniziammo ad attraversare e Eddie cadde nell'acqua quando iniziò a saltare dall'altra parte. Portava un grosso paio di scarpe. Salendo al fianco del monte, Bud si fermò e disse, fammi usare il tuo binocolo, Billy. Gli diedi il mio binocolo. Avevamo camminato per un po' e parlato del Signore, acclamato e corso su e giù sul fianco della collina, avendo proprio un tempo glorioso. È buono andare in un viaggio di caccia se andate con fratelli. E così prese il mio binocolo. Lui disse, fratello Branham, ecco il tuo montone. Ce ne sono circa 8 sdraiati a circa 6 miglia, proprio là, sulla cima dell'altro passo. Guardali. Li vedi insieme? Lo raccolsi? Dissi, ti dirò, eccoli là, esattamente. E gli disse, bene, potremo anche tornare giù, partire il mattino circa alle 3. Disse, dovremmo essere lassù alle 9 o dalle 10. I vecchi montoni saranno sdraiati. Quello sarà proprio il tempo. Dissi, cosa sono quelle altre cose che camminano là attorno? Disse, quelli sono caribù. Dissi, così a 6 miglia di distanza, sapete, è difficile dire che aspetto hanno. E poi, da lì in avanti, per 600 miglia, la parte in cui vola il corvo, non c'è neanche un sentiero o una pista. E quando arrivate alla costa ovest, salite circa 800 miglia fino a Vancouver, non c'è neanche un briciolo di civiltà. E la civiltà seguente, andando in questa direzione, è Anchorage, circa 700 o 800 miglia. Tornate in questa direzione, arrivate alla piccola città Yellow Knife, dove una volta all'anno trovate una barca per gli eschimesi e avanti si arriva in Russia. Quindi siete davvero da soli. Ecco dove Dio può riposarsi lassù da tutti i nostri problemi e le prove in cui noi lo mettiamo. Quindi mi piace andare lassù e parlare a Lui quando si riposa, vedete? Così poi, come quando era ieri sera sulla barca. Così quando tornammo giù e il mattino seguente partimmo presto, circa verso le 8, ci eravamo inoltrati per i cespugli e ogni cosa, finché arrivammo sulla cima del monte e lungo la via per salire ecco passare un vecchio caribù, femmina e un maschio di bella taglia. Lui passò, si avviò per il monte ed aveva delle grandi corna piatte e dissi, ebbene, e così ecco il primo caribù che abbia visto nei boschi, selvatico. Non sono mai stato così in alto prima. Lui disse, sì, quello è un caribù. Così salimmo sul monte e guardammo. Là non c'erano pecore. Così Bud ed io siamo andati in giro ed Eddie si aggirava di soppiatto e Blind, suo figlio, cercava della selvaggina. E camminammo lassù e, oh, mai, gridai solamente, gloria a Dio! Guardai da quella parte e c'erano quei grandi monti dalle cime bianche. Il muschio giallo dei caribù sotto la neve e appena sotto quello venivano i sempreverdi che erano degli abeti rossi nani. E scendendo ancora un po' c'era la sterpaia dei cervi rossa, un po' dopo quella c'erano i pioppi tremuli gialli, tutti riflessi nel lago giù di sotto. Oh my! Bud ed io proprio ci abbracciammo l'un l'altro e proprio danzammo saltellando là in giro, proprio gridando e acclamando e lodando Dio, e ci sedemmo abbracciandoci e proprio lodando Dio, e avemmo un tempo meraviglioso, immagino, circa per 2 ore. E dissi, Dì, mi chiedo cosa ne è stato di Eddie. Lo chiamavamo il tizio. Così tornammo indietro, ci avviamo dall'altra parte del monte. Dissi, egli non potrebbe perdersi quassù. E disse, no, Blaine è là dietro, da qualche parte, ed è un indiano. Così ci guardammo attorno e vidi una cinepresa posta là. Dissi, quella è di Eddie. Guardai di nuovo giù dal monte e andai in questa direzione e lui andò nell'altra direzione. E Eddie stava facendo stava seguendo quel piccolo caribù maschio e lo avrebbe riportato a valle, lo avrebbe dato da mangiare agli amici indiani per cui faceva il missionario. Così sparò al caribù, uscimmo e lo ripulimmo. Tornammo, era circa 1. Trovammo di nuovo i nostri cavalli da sella a circa 30 miglia lontano là dove si trovavano e ci trovavamo là. Lui disse, fratello Branham, ti piace camminare? Dissi, certamente. Lui disse, se scaliamo questa montagna, quei montoni hanno attraversato in questa direzione e sono scesi in quell'altro anfratto là, forse. Se non l'hanno fatto, sono tornati in questa direzione. Disse, lasciamo che degli altri tornino e seguano questa pista qua giù e prendano il mio cavallo da sella e il tuo cavallo da sella e portino il caribù al campo. E noi proprio ci incammineremo quassù e arriveremo a quel punto e dovremmo tornare circa alle 10 o alle 11 di stasera. Dissi, bene, Lo faremo. Così ci trovavamo là, avevamo mangiato solo una scatoletta di sardine a testa, ognuno di noi, e le avevamo seppellite sotto il muschio, queste sardine, e il nostro pane ce l'avevamo dentro la camicia, e avevamo sudato al punto che era tutto un grande ammasso, ma era buono quando si ha fame. E va bene, così ci trovavamo là e stavo proprio guardando attorno e guardai con il binocolo. Dissi, Bert, guarda qui, cos'è quello lassù? A circa 3 miglia di distanza, là era sdraiato quel caribù. Ed era uno strano. Non erano corna piatte, erano a grandi punte. Dissi, ricordi? Guarda qui, ecco quella panoramica proprio esattamente. E là c'è quell'animale, proprio così. Dissi, c'è solo una cosa che ostacola la visione. Qualcuno con una camicia verde a quadri. E là c'era Eddie, con addosso una camicia verde a quadri. Dissi, pensavo che non ce l'avessi. Disse, mia moglie deve averla messa nello zaino. Quando ieri sono caduto nell'acqua, ho dovuto cambiare camicia. Disse, non sapevo che lei l'aveva messa dentro, fratello Branham. Mi dispiace averti detto qualcosa di sbagliato. Dissi, dovevi proprio farlo, figliuolo. Oh, Bud iniziò a gridare, disse, puoi stare proprio qui e sparargli da 3 miglia di distanza. Non è così, fratello Branham? Dissi, secondo la visione, gli ero proprio vicino. Disse, fratello Branham, ti dico, come arriverai lassù? Dissi, non lo so, ma arriverò lassù. Così, disse, come ci andrai? Dissi, passando attorno a questa panoramica. Disse, quelle argillite. Ed io, disse, se scivoli, ti saranno addosso circa 1000 tonnellate di neve nel giro di un secondo. Dissi, il Signore si prenderà cura di quello. È la direzione in cui sono andato nella visione, proprio attorno. Lui disse, ebbene, ti seguirò. Eccolo arrivare. E questi ragazzi dissero, rimarremo qui ora finché non ti vedremo prendere il caribù. E dissero, allora noi scenderemo, prenderemo i cavalli e rientreremo. Ti incontreremo giù alla fine della valletta, circa 4 o 5 miglia in basso. Lui disse, bene, così iniziamo ad aggirarlo, Bird ed io, in circa mezz'ora eravamo passati proprio dall'altra parte, e quel caribù sdraiato proprio là, che guardava proprio verso di noi e non ci aveva visti, deve essere stato addormentato. E salì su una piccola fenditura e tornai, ed arrivai entro 30 yard da esso, era sdraiato là, questo enorme, grande animale, si alzò da là, e lo presi. E mentre ci eravamo sistemati là per togliere il capo e così via da esso, così, Bud disse, hai detto che quelle corna erano 42 pollici? Dissi, esattamente così. Lui disse, fratello Branham, devono essere 142, un capo grandissimo. Dissi, no, sono proprio esattamente 42. Disse, ho un metro laggiù. Dissi, ne dubiti? Lui disse, no signore. Lui disse, ma aspetta un minuto. Non mi hai detto che avresti preso un grande orso grizzly prima di tornare giù? Ci sarebbe stato uno dalla punta argentata prima di tornare dove si trova quel ragazzo con la camicia verde. Dissi, è la verità. Lui guardò di nuovo giù dal monte. Ebbene, non c'è niente di alto così, niente affatto, solo muschio e tutto quello che si vede, miglia e miglia, proprio dolci colline di muschio. Lui disse, dove si trova, fratello Branham? Dissi, egli può provvederne uno. Ha detto così. Dissi, lo dubiti, Bud? Lui disse, no signore. Ebbene, scendendo dal monte passavamo così, lui portava per un po' il fucile, io portavo il capo, poi viceversa. Si doveva proprio camminare di lato, scendendo, quelle grandi corna grattavano proprio nel muschio. E arrivammo a circa 1 miglio da esso, ci fermammo e guardammo attorno. Lui disse, quel vecchio orso farebbe meglio a farsi vedere. Non è così? Dissi, che cosa ti preoccupa? disse, niente. Proseguimmo finché arrivammo ad imbatterci in un piccolo ghiacciaio. Ci sedemmo là e ci rinfrescammo un po'. Disse, fratello Branham, pensaci soltanto. Disse, non abbiamo più di circa, oh, meno di mezzo miglio prima di arrivare da quei ragazzi e in qualche punto fra qui e là ne ucciderai uno dalla punta argentata. Dissi, è così, è così. Lui disse, dissi, lo stai dubitando, Bud. Lui si alzò e mi prese per mano. Disse, fratello Branham, mio fratello non ha più avuto una crisi da quel giorno fino a questo. Lui disse, il Dio che ha potuto dirti di mio fratello non ti mentirebbe. Dissi, Bud, ci sarà. Lui disse, da dove arriverà? Dissi, non lo so. Poi dissi, Bud, ho 52 anni. E dissi, ho visioni fin da bambino. E quando ho visto questo caribù qui ucciso, vedrai se le corna non sono 42 pollici. E poi la stessa visione, ero sulla via del ritorno in direzione di dove era quella compagnia con cui ero. Ho ucciso quest'orso grizzly dalla punta argentata. Lui disse, fratello Branham, posso vedere per 20 miglia. Lui disse, Dio dovrà tirarlo fuori dal terreno o farlo scendere dal cielo, qualcosa del genere. Dissi, non preoccuparti, lui ci sarà. Lo seguimmo per circa altre 100 yard. Anche lui era quasi sfinito. Questo trofeo pesava circa 150 libbre. Così scendemmo dal monte e lo si appoggiava giù. Disse, sono quasi sfinito. Dissi, sì. Eravamo arrivati ad un piccolo nano, un abete rosso nano allora, alto circa così. C'erano alcuni galli cedroni che volavano attorno e c'erano delle femmine di pernice bianca e così lanciai loro delle pietre, così. Così lui disse, hai mai mangiato qualcuna di quelle pernici bianche? Dissi, no, non credo. Lui disse, sono buone. Sono buone come un gallo cedrone. Lui disse, fratello Branham, si tolse il suo grande cappello nero, si fece aria. Disse, è quasi tempo che quel vecchio orso si mostri. Non è così, ragazzo? E dissi, Bud, lo stai dubitando. Lui disse, no, non lo dubito, ma fratello Branham, io proprio non riesco a capire. Dissi, neanch'io, non mi è dato di capire, mi è dato di credere. Amen. Dio in cielo sa che queste cose sono vere. Starei qui e direi questo se non fosse vero. Allora iniziai a girarmi per dargli il fucile e raccogliere il capo. E mentre mi giravo dissi, Bud, hai quel binocolo attorno al collo. Cos'è quello che si trova là, sul fianco del monte? E lui guardò nel binocolo, disse, oh, dico la verità, disse, se non è la mucca da latte di qualcuno, non c'è tale cosa nel paese, disse, è il più grande grizzly che abbia mai visto in vita mia, e questa è la verità, guarda quel sole giallo che splende su di lui, è uno dalla punta argentata. Disse, quanto dici sia lontano? Dissi, è lassù a circa 2 miglia, ed eravamo quasi sfiniti. Lui disse, dissi, cosa stiamo aspettando? Andiamo! E lui disse, sei certo che lo prenderai? Dissi, certamente lo prenderò! Lui disse, che fucile userai a questo punto? E dissi, ora non preoccuparti di quello. Era un piccolissimo fucile che una volta mi aveva dato un fratello in una riunione. Dissi, un piccolo calibro 2,70 economico. E dissi, bene, io... Avverrà. Continuavamo ad avvicinarci e più ci avvicinavamo, più grande quell'orso sembrava. Oh, sembrava un gigantesco mucchio di paglia posto là. Su quel muschio, sapete, ritto grandissimo, una cosa enorme, la testa larga circa così, sapete, e le mascelle sporgenti, grandissimi zampe, e stava colpendo questi piccoli rami di mirtilli così, sapete, mangiandoli. E posto così un tipo grandissimo. Arrivammo a circa, circa 700 metri da lui. Lui disse, ehi, fratello Branham, hai mai sparato prima ad un grizzly? Dissi, ho sparato a molti orsi, Bud, ma non ho mai sparato prima ad un grizzly dalla punta argentata. Lui disse, sai, quello dalla punta argentata è il più grande combattente di tutti loro. Dissi, sì, l'ho compreso. Lui disse, non sa come morire. E io dissi, ebbene? Lui disse, non, quanto sei lontano? Quanto vuoi avvicinarti a lui con quello? Ora, chiedetegli proprio, scrivetegli una lettera, vi darò il suo indirizzo. Lui disse che chiunque voglia mi scriva in merito su qualsiasi di quelle cose, lascia che glielo dica. E così, e dissi, ebbene? Dissi, lui disse, ora? Dissi, no, no, ero più vicino, dico sì, Bird, ero proprio vicino, vicino a lui. Lui disse, ci stiamo proprio avvicinando ora, può caricare in qualsiasi momento. Dissi, lo so, ma, dissi, Bird, dissi, andrà tutto bene. Lui disse, ora quando spari ad un orso, disse, ora, fratello Branham, sparagli nella schiena, devi abbatterlo, perché continuerà a combattere e allora non potrà alzarsi. Dissi, no, secondo la visione, gli ho sparato al cuore. Lui disse, spero che non farai un errore in quello. Dissi, non l'ho fatto. Dissi, me lo ricordo, perché in una visione siete in una coscienza e nello stesso tempo. E l'abbiamo spiegato l'altra sera. Siete in due. Non potete dimenticarlo, vedete? Quindi eccovi, così ci avvicinammo ancora circa 250 yard. Quella era proprio l'ultima gola che attraversammo. Dissi, siamo quasi arrivati ora. Guardalo, non è uno splendore? Lui disse, sì, immagino lo sia. Dissi, bene, Bird, ora quando mi alzerò da qui, lui arriverà. Dissi, osserva soltanto. E lui disse, starò a guardare. Così misi un proiettile nella canna del fucile, sapete? Ed eravamo sotto questa piccola gola, proprio mentre mi alzai, eccolo venire. Mai. Mi fermai, sparai, e ciò sembrò come se l'avesse colpito una cerbottana. Ragazzi, non lo frenò affatto, e mai, prima parlate di velocità, non ho mai visto niente di simile, lui, loro corrono più veloci di un cavallo, cervo, o qualsiasi cosa, sapete, un orso può farlo, così, lui scendeva da quella collina proprio verso di noi, così, ed ora, prima che potessi mettere un altro proiettile nel fucile, cadde morto circa 30-40 yard da me, continuando proprio a rotolare. Presi il cuore, polmoni e tutto da lui. Era un proiettile Nosler. Voi che caricate a mano lo conoscete. Così esso lo fece esplodere e si rovesciò. Bird, stando là, si girò a guardare. Era davvero bianco attorno alla bocca. Disse, fratello Branham, non lo volevo in grembo. Dissi, neanche io. Lui disse, voglio dirti dopo che è finita, ragazzo, che se non fosse stato per una di quelle visioni e non lo avessi visto avvenire prima, non sarei mai venuto quassù con te, così vicino a quell'orso. E nessuno di noi due poteva spostarlo, pensava circa 1000 libbre, immagino, così, enorme, un tipo grande. Non potevamo pulirlo, prendemmo, lo scuoiammo, iniziammo a scendere. E avevamo detto, fratello Branham, sollevammo le corna, lui disse, se quelle corna sono esattamente 42 pollici, disse, avrò proprio un attacco di corsa. Dissi, farai meglio ad averlo proprio ora, quindi, perché è quello che è. Lui disse, non ho mai visto uno, mi sembra di sognarlo. E quando arrivammo laggiù, e dissi ad Eddie, dissi, ora, osserva, Brian, ti metterà le mani. Ora, ricordate, c'era una mano piccola attorno a quel corno? Ricordi, fratello Fred, come ti ho detto sarebbe stato? E dissi, osservalo, ad Eddie. E così Bud disse, aspetta. Portò là il suo cavallo e avevamo odore di orso su di noi, sapete? E quei cavalli proprio facevano a pezzi tutto. Sapete come fanno quando sentono l'odore di un grizzly o qualsiasi tipo di orso? Così io andai là, tenni fermo, cercai di tenere il cavallo da sella che cercava di liberarsi. E lui andò là e prese il suo metro a nastro e venne camminando dall'altra parte guardandomi così. Dissi, vieni qui, Blaine. Diedi una spinta a Eddie. lo posò su questo. Amen. E questa è la verità. 42 pollici al naso. Ora, quelle corna si ritraggono circa 2 pollici quando si seccano. Quell'orso grizzly è steso nel mio soggiorno e le corna sono appese al muro. L'imbalsamatore le ha sistemate e le ho appese. C'è un metro a nastro appeso su di esse. 42 pollici esattamente. Ora, Dio, per quale motivo direbbe qualcosa del genere ad un uomo per un viaggio di caccia? Quando tornai, mia madre era malata. Andai a trovarla. Lei disse, Billy, vedete, egli mi stava incoraggiando, preparandomi per qualcosa. Ho detto, mamma, il Signore ti ha sempre guarita. Lei disse, Billy, andrò a casa a vedere il papà. Oh, dissi, mamma, non parlare così. Dissi, sì, lo farò. Pregai per lei e il fratello Fred e tutti questi altri testimoni seduti qui lo sanno. Poi, in men che non si dica, la portarono all'ospedale. Il dottore non sapeva neanche cosa non andasse. Ebbene, uscì a pregare per lei. Lei disse, figliolo, me ne sto andando. Ed ora, mia madre era un genere di donna energica ad ogni modo. Un giorno, un paio di giorni dopo quello, entrai. Lei si trovava là, guardando proprio su, verso i cieli. Disse, Billy, ti vedo. Dissi, ebbene, certo, mamma. Disse, ti vedo proprio qui. Lei disse, oh, sei così anziano, Bill. Disse, i tuoi capelli bianchi e la barba che si uniscono insieme, hai le braccia attorno alla croce, ti allunghi verso di me. Allora ho avuto il chiaro pensiero che quella fosse la fine. Ora, voi, fratelli, qui sapete che è la verità. Il giorno seguente era domenica, stavo predicando. Mi mandarono a dire, dissi, non credo che la mamma stia morendo. Dio mi ha sempre mostrato la mia gente andarsene. Ma la mamma? Egli non mi ha mostrato nulla in merito. Ecco arrivare un messaggio ed ero proprio nel mezzo del mio messaggio così. Qualcuno entrò, disse, vai da tua madre proprio ora. Chiamala al telefono, sta morendo in questo momento. Dissi, morte, trattienila ancora. La parola di Dio è più importante di quello. Quest'uomo seduto proprio qui, il fratello Borders, dopo che il servizio era finito, uscì per vedere mia madre. Incontrai il fratello Borders. Lui disse, fratello Branham, non sei alto neanche 6 piedi, ma ho visto stare sul pulpito stamattina un uomo di 10 piedi d'altezza. Dissi, fratello Borders, Dio si prenderà cura di tutto quello per la mamma. E alcuni giorni dopo quello mi chiamarono nella stanza e lei se ne stava davvero andando. Riunì i figliuoli in piedi attorno al letto. Dissi, mamma, stai andando davvero? Lei disse, sì. Poi non poteva più parlare. Continuavo a dirle, cosa significa Gesù per te, madre? Ricordo di averla battezzata nel suo nome molto tempo fa, nell'acqua. Dissi, dimmi cosa egli significa per te ora. Lei disse, più che la vita per me. Dissi, mamma, se stai andando, sono tuo figlio, un predicatore. Voglio sapere dalla mia stessa madre che andrà ad incontrare Dio. Voglio tenere la tua mano qui, mamma. Disse, voglio che tu lo faccia. Continuai a tenerla. Lei non riusciva a parlare, sembrava fosse paralizzata. Il suo volto. Dissi, non riesci più a parlare, mamma? Lei non riusciva a fare. Dissi, ascolta, Gesù è ancora lo stesso per te? Lei riusciva ad annuire con la testa. Poi arrivò al punto in cui non riusciva ad annuire con la testa. Dissi, madre, Gesù è tutto per te ora? Egli sta venendo per te fra un minuto. Tutto per te? Lei non riusciva a muoversi. Dissi, mamma, fai solo una cosa. Vederti che sbatti gli occhi. Se Gesù rimane ancora proprio lo stesso per te, di come è sempre stato, il giorno in cui ti ho battezzata nell'acqua, sbatti gli occhi molto velocemente. Lei sbatte gli occhi e le lacrime scorrevano così. E venne un piccolo vento soffiando nella stanza. La mamma andò a casa. Sono venuto a casa. Sono andato alle pompe funebri, ho scelto i vestiti. Oh, sapete com'è? Avete dovuto fare la stessa cosa. Tutti i bambini che piangono, uno giù in un posto, uno nell'altro. Ho detto, la mamma era il punto di aggancio. Non saremo più gli stessi. Doc è la sua famiglia in questo angolo. Jesse è la sua famiglia in quell'angolo. Avevamo appena seppellito Howard recentemente. Ho detto, ebbene, siamo finiti, ragazzi. Ho detto, noi non verremo a visitarci. La mamma era il nostro appoggio. Ho detto, non ci visiteremo l'un l'altro, non più molto ora. Sono andato a casa la sera dopo aver scelto i suoi vestiti. Sono salito a casa. La signora D'Amico, qualcuno la conosce da Chicago? È stata una cara amica della campagna. Mi aveva dato una Bibbia, scusatemi, ed era una di quelle Bibbie con lettere rosse con sopra una cerniera. E qualcuno, quando predicai quel sermone, l'agnello e la colomba, mi aveva mandato due colombe come segnalibro. Un altro mio fratello, il fratello Norman, mi aveva mandato una piccola colomba e un agnello, e il fratello Borders mi ha dato l'agnello. Raccolsi la Bibbia, Meda era in un angolo piangendo. E tutti voi uomini d'affari qui sapete, quando ero in Giamaica, vidi mia suocera, vi dissi al tavolo là fuori in Giamaica, dissi, qualcuno della mia famiglia sta morendo che non ha alcun dente. Li vedo andare via, proprio al tavolo, Demo Shakarian e tutti gli altri seduti là. Alcune ore dopo mia suocera cadde proprio quasi morta una volta, vedete, senza denti, proprio esattamente. Ho detto, vedo un giovane uomo che sputa sangue. Ho chiamato, ho detto, non lasciate che Billy... C'è qualcuno qui che era alla la riunione in Giamaica là, in quel tempo, in Giamaica? Non riesco a vedere. Sì, ce ne sono due. Quindi allora, e dissi, deve, Billy, non andare lassù. Ho visto un giovane sputare sangue, ed era mio cognato. Se n'è andato, ha avuto un'emorragia quando sua madre è morta. Lo ha proprio gettato in un tale shock. Poi mi trovavo qui quel giorno, ho preso questa Bibbia, ho detto, padre, non lo so, forse solo il tuo amore, tu non mi hai mostrato che se ne andava, ma sono così affranto. Dio, mi darai solo qualche parola di conforto dalla tua parola? Ho detto, lasciami semplicemente leggere qualcosa che sia di conforto, che mi conforti. Ho proprio lasciato che la Bibbia si aprisse così. Era là, grandi lettere rosse. Lei non è morta, ma riposa. E andai nella stanza, andammo a dormire. Circa alle 8 il mattino seguente ci alzammo, l'avrebbero sistemata circa verso mezzogiorno. Così siamo scesi e l'abbiamo vista. Meda uscì per prendere la colazione ai bambini e il piccolo Joe piangeva. Beck in un angolo piangeva ancora. Vedrò mai più la nonna. Dissi, sì, sì, la vedrai. Lei è solo dall'altra parte, è andata al piano di sopra. Dissi, lei, la vedremo ancora. E lei amava quei piccoli bambini, sapete? E così e stavamo tutti piangendo. Possiamo vedere la nonna oggi pomeriggio? Dissi, potete vedere il corpo in cui ha vissuto. Ma la nonna è salita per stare con l'altra vostra nonna. Loro sono su, in cielo. E Joe non poteva comprenderlo, il mio figlioletto, sapete? Non poteva proprio comprenderlo. Disse, allora la nonna tornerà giù stasera? E dissi, no, no. Non so quando tornerà. Quando Gesù verrà, lei tornerà. Mi trovavo là e mi girai. Camminai per la stanza e quando lo feci, non chiedetemi di spiegarlo. Non c'è modo di spiegarlo. Vidi me stesso stare là fuori, proprio come guardo sopra questo uditorio. E stavo conducendo i cantici. Non l'ho mai fatto. Non posso neanche cantare affatto. Così. E c'era una grande, enorme folla di persone. Da questa parte l'uditorio sembrava fosse all'esterno come... Oh, non so come lo chiamereste. mare, come lungo una collina, come un anfiteatro. Ed era così lontano, le file erano al punto che dovevano stare in piedi, così, così quelli lontani dovevano guardare in questa direzione. Ma giusto proprio al centro, solo tre file, così, e proprio al centro erano ammucchiati come andane di fieno, bambini disabili, spastici, sdraiati in quelle file. Indossavo un vestito scuro e stavo cantando: portateli dentro, portateli dentro, portate i piccoli a Gesù. Lo cantiamo in chiesa frequentemente, specialmente alla consacrazione dei bambini. E c'era come un palco qui dove erano sedute le celebrità, e il pulpito era vicino a quello, ma io ero in basso che conducevo i cantici, e all'improvviso mi trovavo là guardando me stesso. Poi, oh, non cercate di spiegarlo perché non potete. Poi, quando ero qui, poi ciò passò qui, non lo so, due di essi insieme, ed è una buona cosa quando i vostri due si uniscono. Avevo una fotocamera lassù, scendendo, non sapevo come fare una foto. Guardavo attraverso la cosa e, ragazzi, potevo vedere cinque o sei diversi oggetti. Così iniziai a metterla a fuoco. Bill mi disse, mettila a fuoco e diventeranno tutti uno. Farlo è una buona idea, sapete? Si vedono cose diverse quando si mette a fuoco. E usate la parola di Dio per mettere a fuoco su di lui e voi vedrete quello di cui sto parlando. Ma mettetelo a fuoco prima, vedete? Così, stando là a guardare, ed entrai in quella visione, e mentre ero là, ho notato una persona conosciuta a tornare nel retro dell'edificio. Ed erano, dissi, ebbene, stanno venendo al palco della celebrità. Così vennero camminando in questa direzione. E pensai, ebbene, canterò ancora una volta mentre quella signora arriva. Lei era vestita all'antica. Ora alcune di voi, signore, ricorderanno questo. Quando indossavano quel tipo di gonne, come qui attorno, e scendeva sulle scarpe con i lacci. E avevano come un intero, come chiamate quelle cose, come questa signora ha ora qui, quella camicetta, una di quelle cose del genere, ed essa aveva delle maniche davvero lunghe. La ricordate? E saliva attorno al collo qui, come con un piccolo bottone di qualcosa che entrava qui dentro. Poi portava un grandissimo cappello alzato da un lato, e le signore in quei giorni portavano i capelli lunghi. Così li tiravano su, così, e ci mettevano sopra un cappello, e ci mettevano una spilla, sapete, per tenerlo giù, perché dovevano cavalcare di traverso sulle selle e altro. Così questa signora si avvicinava e tutti rispettavano questa signora, e pensai, ebbene, andrà al palco delle celebrità. Così, poi dissi, ancora una volta, tutti da questa parte, portateli dentro, ora di qua, portateli dentro, poi tutti al centro, tutti insieme ora, portate i piccoli a Gesù. Appena lo dissi, questa signora era già entrata nel palco. Potevo vedere. Quando entrò nel palco, tutti si alzarono e stavano facendo così, salutandola, e lei salutava loro. Pensai, ebbene, è ora che predichi. Pregherò per quelle persone malate. Salì qui al pulpito, così, e il palco era proprio, oh, tanto vicino quanto questo fratello seduto qui. E mi girai attorno così, pensai, ebbene, ora quella signora farà un inchino verso di me, così proprio la saluterò. E così, quando mi girai, lei aveva già abbassato la testa così. Io tenevo la mia testa abbassata così, e quando alzai la testa, allo stesso tempo la vidi. Era la mamma, giovane, bella. La guardai, dissi, mamma, lei disse, Billy, e proprio allora i fulmini iniziarono a lampeggiare attorno all'edificio, i tuoni rombarono e venne una scossa. Una voce disse, non temere per tua madre. Disse, lei è la stessa che era nel 1906. E dissi, cosa? 1906? E Meda disse, cosa c'è che non va, mia moglie? Dissi, cara, 1906. Cosa c'era nel 1906? Lei disse, perché? Dissi, una visione. Ho visto la mamma stare proprio qui. Disse, hai visto cosa? Dissi, ho visto la mamma. Disse, ne sei abbastanza sicuro, Bill? Dissi, sì, lei si trovava proprio qui. Ed era bella. Ed egli ha detto, dissi, lei era proprio una donna giovane. Così andai e presi il vecchio registro di famiglia. Sapete cos'era nel 1906? La sposa di mio padre. È l'anno in cui si sposò. Ora lei è parte di un'altra sposa. La sposa del Signore Gesù. Qualcuno da qualche parte mi ha mandato un nichelino. Ce l'ho qui in tasca. 1906. Ed egli, lo Spirito Santo, quando verrà, vi rivelerà queste cose che vi ho dette e vi mostrerà cose che devono avvenire. Ora, che cos'è? Il viaggio di caccia mi stava solo edificando, vedete? Uno dei migliori viaggi che abbia mai fatto, sperimentando questo grande shock, si è trattato di amore. E fratello, sorella, se tutte queste altre visioni sono state perfettamente giuste di quello che lo Spirito Santo ha mostrato, deve essere lo Spirito Santo. La Bibbia disse che se è avvenuto, allora era Lui. Allora che speranza abbiamo? Un giorno lasceremo questo posto, torneremo ad un giovane uomo e donna per non morire più. Preferirei sapere quello piuttosto che sapere che sarò presidente del mondo e vivere per un milione di anni. Preferirei sapere di essere nella mano di Dio. E sono felice di sapere stasera che quello stesso Gesù che ha fatto quell'affermazione, egli è qui dopo 2000 anni. Vedete, ciò non può perire, è eterno. Ed egli è proprio lo stesso Gesù che era nel giorno in cui fece questa affermazione ed egli confermerà ancora quella parola se noi lo crederemo. Lo credete? Quando egli, lo Spirito Santo, sarà venuto, egli non parlerà di se stesso, ma egli prenderà le cose che sono mie. E la parola e ve le mostrerà e poi anche egli vi mostrerà cose che devono venire. Nel libro di Ebrei, il quarto capitolo, la Bibbia ha detto la parola di Dio è più affilata. Ora, chi era la parola? Gesù. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. La parola fu fatta carne, abitato. La parola di Dio è più affilata di qualsiasi spada a due tagli, giunge fino alla divisione e al midollo dell'osso, e un giudice dei pensieri nel cuore. Quello è il nostro Dio. Non siamo perduti, amici, siamo ancora nella grazia di Dio. Io sento di parlare di qualsiasi cosa e parlarne al tempo passato. E come ho detto ieri sera, come quei discepoli stavano cercando di vivere sulla riunione in cui erano stati il giorno prima, aspettandone un'altra, ma dimenticarono che lo stesso creatore del vento e delle onde era sdraiato nella barca. Il Dio che era lassù, in quei monti, per mettere quel grizzly dalla punta argentata, secondo la sua parola, che è steso là sul pavimento come prova. Ora, se volete scrivere all'uomo, scrivere proprio a Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, Columbia Britannica, e lasciate che egli vi risponda con una lettera. E comunque, se state partendo per un viaggio di caccia, c'è un bravo tizio con cui andare. Ora, notate, egli l'ha detto fra tutti quei cacciatori su e giù, lungo quella strada, al punto da credere che dovrò avere una vera riunione la prossima volta che andrò lassù, proprio con le guide, sì, per vedere quelle cose avvenire proprio nel modo in cui avvengono. Quello è stato l'anno scorso. Questo è quest'anno, proprio ora. Quello stesso Gesù che ha fatto quella promessa ha detto: non vi lascerò né vi abbandonerò. Sarò sempre con voi fino alla fine del mondo. Lo credete? Con tali evidenze, con tale verità rivendicata, verità certa, come possiamo sentirci diversamente se non come stessimo andando attraverso quel tetto ed essere rapiti? Abbiamo lasciato che le cose del mondo ci rendano insensibili in modo tale, quando vediamo cose così vitali, essere certe, dimostrate essere la verità. Ora, ogni persona malata qui dentro, se solo crederete allo stesso che ha fatto quella promessa e tramite lo stesso che ha tolto quell'epilessia da quel ragazzo, quell'uomo, egli è lo stesso Dio che è proprio qui, ora. Se potessi toglierla da voi, lo farei. Ma non posso farlo. Egli l'ha già acquistata per voi. E l'unica cosa che dovete fare è crederlo. E se il ragazzo fosse caduto in una crisi e la piccola donna avesse detto: ora cosa c'entra quella camicia? Quello probabilmente non avrebbe funzionato su nessun altro, vedete? Solo su di lui, perché è mandato a lui. Naaman si immerse 7 volte nel fiume, ma qualcun altro, immergendosi, probabilmente non si sarebbe riavuto dalla lebbra. Vedete? Ma notate, è quello che egli dice che è la verità, una verità rivendicata, perfetta. Ora, si sta facendo tardi, persino per chiamare una fila di preghiera. Lasciate che ci fermiamo per un minuto. Pensiamo soltanto, è quello ciò che Dio ha promesso? Quello sarebbe il genuino Spirito Santo che lo farebbe. È così? Ebbene, chi direbbe che egli non era lo Spirito Santo? Egli lo era. Io e il Padre mio siamo uno. Lo Spirito Santo era suo Padre. Essa partorirà quella creatura santa che è concepita in lei e dallo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo e Dio sono lo stesso Spirito ed esso era in lui. E osservate quello che egli fece quando una donna toccò la sua veste, quando guardò sull'uditorio e percepì i loro pensieri. Non dice la parola che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri del cuore. Non promette egli in San Giovanni 12 o San Giovanni 14, 12, chi crede in me, le opere che faccio io, farà anche lui. O è mai venuto meno senza che fosse la verità? Allora Dio è qui. Egli è qui per rendere sana ogni persona qui dentro. Egli è qui per salvare ogni anima perduta. E prima di fare una chiamata all'altare, come mi sento guidato a fare questa chiamata all'altare, invochiamo proprio Lui. Quanti di voi cederanno, diranno, se posso, forse gli estranei qui diranno, non ho mai visto una di quelle riunioni, io ho sentito persone parlare di queste cose, ma io non l'ho veramente mai visto. Incoraggerebbe il mio cuore se potessi vedere la stessa presenza di Cristo entrare fra la gente e fare la stessa cosa che egli ha fatto. Vi incoraggerebbe? Chiniamo i capi per una parola.
Every eye closed.
ogni occhio sia chiuso. Ora lasciate lo Spirito che segue la parola. Ora, Padre, ho fatto il meglio che so fare. Tu conosci il mio cuore, sapendo che queste persone soffrono in questo caldo e che sono ammassati in piedi, ma sono stati molto pazienti. Posso immaginare che fosse lo stesso tipo di folla che si trovò sulla riva quel giorno e ti ascoltò parlare dalla barca. E poi tu dicesti a loro, lanciate dove è profondo e abbassate la rete per la pesca, senza vedere se là ce ne sono. C'erano là. E come queste parole riguardevoli dette dall'Apostolo, Signore, abbiamo pescato per tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma ad ogni modo alla tua parola caleremo la rete. E quando obbedirono alla tua parola, presero una moltitudine di pesci, fino al punto che le loro reti iniziarono a rompersi. Signore Gesù, senza dubbio molte donne lasciarono il loro bucato quel mattino. Molti uomini lasciarono i campi dai raccolti. I pescatori lasciarono le loro reti per ascoltare la parola di Dio. Signore Gesù, se tu fossi qui in forma fisica stasera, dubito molto che si radunerebbero più di quelli che sono radunati. Ma queste persone credono che tu non sei morto, che tu sei risorto dai morti e tu manifesti la tua parola e mantieni la tua parola, la parola che ho letto a loro dalle sante scritture stasera. E come al nostro Signore una volta gli fu messo in mano la Bibbia o il rotolo e lesse e si sedette ed egli disse, oggi si è adempiuta questa scrittura, fa che accada ancora, Signore, lascialo essere ancora che in questo stesso giorno, questa stessa sera, che la scrittura che ho letto possa essere adempiuta. E tutti noi abbiamo insegnato lungo la settimana che ci doveva essere proprio la stessa cosa per dimostrare il tempo della fine. E allora i nostri cuori se ne andranno felici. Ci potrebbero essere molti qui, Signore, a cui Tu stai parlando. Aiutaci stasera a conoscere la Tua parola. La Tua parola rivendicata essere la verità. Concedilo, Padre. E mentre abbiamo i capi chinati, solo come valutazione per calmarmi dal predicare, quanti di voi qui che non sono davvero cristiani nati di nuovo? Ora, potreste andare in chiesa, ma non è quello di cui sto chiedendo. Siete, se non siete cristiani nati di nuovo, ma credete che c'è un Gesù vivente, un vero Spirito Santo, e vorreste essere ricordati a Lui ora, vorreste solo, mentre ogni capo è chinato ora, e occhi chiusi, alzare soltanto la vostra mano a Lui, Signore, ricordami, Dio ti benedica, Dio benedica te. Dio ti benedica, Dio ti benedica. È molto buono, ci sono altri. Ora, non siamo molti di numero, ma sapete che è il mondo che cerca grandi cose, grandi numeri. Come abbiamo detto ieri sera, era solo la piccola sommessa voce che attirò il profeta per venire avanti con il volto coperto. Ora abbiate fede in Dio, fratello mio, sorella mia, abbiate fede in Dio. E se il nostro grande e gentile Signore Gesù verrà qui dove si trova questa parola, la sua stessa parola aperta, e vi dimostrerà che questo Spirito Santo di cui parlo è la verità. Potreste essere stati confusi molte volte con molte cose, ma serve solo a dimostrare che da qualche parte c'è uno vero, e quando egli lo compie, Voglio che voi che avete alzato le mani, veniate, mi vediate solo un momento. Ora potete alzare i capi. Signore Gesù, prendi questo servizio nelle tue mani ora. Sono tuo servitore e di tutto il predicare, solo una parola da te significherà più di quello che noi potremmo dire in una vita. Solo una parola. Concedilo ora, Padre, mentre ti affido questo, queste testimonianze, sai che sono vere, Padre. Tu sei stato quello che le ha date e non sono mai venute meno. Concedilo nel nome di Gesù. Amen. Ora, quante persone qui dentro che non hanno biglietti di preghiera sono malate? Alzate le mani, ovunque nell'edificio, che non hanno biglietti di preghiera e malati. Bene? E quelli che hanno i biglietti di preghiera, alzate la mano. Sono circa lo stesso e sono tutti mescolati. Ora, nel guardare su questo uditorio, prima, per essere onesto davanti a Dio, davanti a voi, so che sto guardando qui, che alcuni miei amici sono seduti in questo angolo. Qui, fratello Noel, sorella Jones e fratello Outlaw, mio figlio. Questo fratello qui è il fratello Moore. Non conosco questo fratello, ma l'ho visto nelle riunioni le ultime volte. Non ricordo neanche il nome di questo fratello, ma lo conosco solo dal volto. La sorella proprio qui, sorella Williams, sorella Sherritt, seduta all'angolo. Molto in fondo ci sono alcune persone del tabernacolo a Jeffersonville. Seduto proprio qui c'è un mio prezioso vecchio amico di 90 anni che viene dall'Ohio, ha guidato per tutta la nazione e sto partendo per l'Africa e lui e la sua amabile moglie hanno chiesto se potessero andare in Africa con me. Hanno detto pagheremo 90 anni. Un fratello tedesco, mai conosciuto il Signore. Quando una sera ho predicato, egli è entrato con i suoi vestiti eleganti per essere battezzato. 90 anni! Al di là di, credo, oh, questo è il fratello Waldrop e la sorella Waldrop, seduti là. Ora, questo è per quanto è il fratello Borders. Ora, quello è tutto. Ora sto chiamando i loro nomi. Ora, se voi che così mi conoscete, non pregate, vedete? Pregate per me, vedete? Ma voglio che voi che non mi conoscete e sapete che io non vi conosco, voglio che diciate nel vostro cuore, Signore Gesù, ho sentito parlare di questo, io ho sentito questo ministro stasera leggerlo dalla Bibbia, ho sentito questa testimonianza e ho sentito di volte simili in cui questo è avvenuto, sai, siamo così vicini alla fine, Signore. Siamo così vicini? Ricordate, quando a Sodoma quel segno fu fatto, la città bruciò. Gesù si riferì a ciò, disse, come fu? Quello fu l'ultimo segno che ricevettero prima che la città fosse distrutta. E Gesù disse che quello sarebbe stato ripetuto alla venuta del Figlio dell'Uomo. Ora, sapete che è così? Come quelli Dio in carne. Quanti credono che Dio parlò ad Abramo? Sì, ebbene, la Bibbia dice Elohim. Quindi quello è il grande creatore di cieli e terra. L'onnisufficiente, egli lo era. Cosa stava mostrando egli? Egli era in un corpo umano, rimase là e mangiò carne di un vitello e beve il latte di mucca e poi poté svanire dalla vista. Ti visiterò secondo il tempo che ti ho promesso. Vedete? Lo chiamò per nome e con la sua schiena girata disse, dov'è Sara? Disse, è nella tenda dietro di te. Disse, ti visiterò fra un anno. E Sara disse, dietro, nella tenda. Egli disse, perché Sara ha riso? Ricordate, la Bibbia disse che lei era nella tenda dietro di lui. disse, perché Sara riso? Sara disse, non l'ho fatto. Disse, sì, l'hai fatto. Vedete? È così. Un uomo che stava là, Dio rappresentava se stesso in carne umana. Gesù disse che sarebbe stata la stessa cosa alla venuta del Figlio dell'uomo. Dio nella sua Chiesa, voi, me, rappresentando se stesso. Ora, c'era una piccola donna, quando Dio era in Cristo, egli aveva pienamente lo Spirito, egli era Dio. Io sono solo uno dei suoi servitori, e voi siete solo uno dei suoi servitori. Abbiamo lo Spirito con misura, egli lo aveva senza misura. In lui dimorava la pienezza della Deità corporale. In me c'è solo un piccolo dono, e in voi c'è un dono. Da lui, ma non importa quanto sia piccolo, è lo stesso Spirito. Ora, se quello è lo Spirito di Dio, esso farà le opere di Dio. Ora, pregate e dite, Signore Gesù, una piccola donna una volta toccò la sua veste. E noi diciamo, qui nel Nuovo Testamento, egli disse in Ebrei, egli disse, egli proprio ora è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quanti sanno che quella è la Bibbia? Dite amen. Certo. Ebbene, quello deve essere vero. Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, come vi risponderebbe? O meglio, ha fatto ieri, se egli oggi è lo stesso. Ora, pregate e dite, Signore Gesù, lasciami toccare la tua veste, e poi tu dai un piccolo dono al fratello Branham per incoraggiarci, e lui non mi conosce. Sono molto lontano qui e qua giù, e ovunque sia. Egli non mi conosce, ma tu mi conosci. E lasciami vedere il tuo grande Spirito, Signore, non perché lo devo fare, ma solo per aiutarmi ad incoraggiare me e gli altri, perché abbiamo letto la parola. Lasciami toccare la tua veste, poi tu parla proprio di rimando. Lascia che io sia usato stasera, Signore, per quel proposito. Mostrerò all'intero uditorio che tu sei ancora vivente. Quello sarebbe meraviglioso se glielo facesse. Ora, voi in qualche modo pregate voi stessi in silenzio. Dite, Signore, lasciami toccare la tua veste. Mi arrenderò allo Spirito e poi possa lo Spirito Santo fare il resto. Perché ora ho parlato, testimoniato, ma ora non posso fare di più. Sono alla fine della mia strada.
Just watch the audience to see if I have to see it, you know, you understand them.
Io solo osservo l'uditorio per vedere se io devo vederlo, sapete? Lo comprendete.
Back to my left. Way back, about middle ways back of the building.
Dietro alla mia sinistra, molto in fondo, circa a metà dal fondo dell'edificio, c'è una donna che prega. Lei sta per morire se Dio non la aiuta. Lei ha il cancro e il cancro è sul seno. Oh, possa non mancarlo. Aiutami, oh Signore.
Sister, if you will believe.
Sorella, se crederai, oh my, lo sta per mancare. Signore Gesù, aiutaci, preghiamo.
Mary May?
Mary May? Eccoti. Siamo estranei uno all'altra, non ti conosco, tu non mi conosci. Era quella la malattia e tutto quello che è stato detto era vero? Allora credi, sarà tutto finito. Amen. Ora, dall'oscurità che c'era su di lei, c'è luce. Tanto certo quanto quel ragazzo, l'epilessia è rimasta lontana da lui. Lo stesso Dio, colui che era lassù, nei boschi al nord, è lo stesso Dio qui. Solo continuate a credere. Amen. Se puoi credere.
Here it is over a woman sitting here in front of me. She's got something wrong in her back. It's a disc out in her back. She isn't from here. She's from Montana. Her name is Miss Stubbs. Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Eccolo sopra una donna seduta qui davanti a me. Lei ha qualcosa che non va con la schiena. È un disco intervertebrale spostato nella schiena. Lei non è di qui, è del Montana. Il suo nome è signora Stubbs. Alzati, ricevi la tua guarigione nel nome di Gesù Cristo.
You don't have to press. Relax. A big fella sitting here looking at me. Doing like that.
Non dovete fare pressione. Rilassatevi. Il tizio grande seduto qui che mi guarda facendo così.
Well.
Credi, sarai sanato. Hai un problema nervoso. Se lo credi,
well.
Dio ti sanerà.
The lady of female trouble. Believe it, you can get well.
La signora con il problema femminile, credilo e potrai stare bene. Torna a casa e abbi fede in Dio. Perché ho detto di andare a casa? Dovrete tornare in Nuovo Messico per arrivarci, signor e signora Watskin. Ora sapete che non vi conosco. Amen.
A lady right behind you at that ulcer on the leg, Miss Brown. Will you believe it? God will heal you. You look so interested. You know, I've never seen you in my life. On the left leg. Now, you believe with all your heart, you'll get well.
La signora proprio dietro di voi con quell'ulcera sulla gamba. Signora Brown, crederai che Dio ti guarirà? Sembri così interessata. Ora, sai che non ti ho mai vista in vita mia. Sulla gamba sinistra. Ora, credi con tutto il cuore, sarai sanata. La signora cerca di muoversi e ha l'artrite. La sta bloccando molto. Signora Fairhead, credi con tutto il cuore, sarai sanata. Ora, sai che non ti ho mai vista in vita mia? Quello, oh, amen, sì. Credete con tutto il cuore ora? Ora, cosa farà egli? Egli prenderà le cose che io vi ho dette e ve le annunzierà. E poi egli vi annunzierà cose che devono avvenire. Vedete cosa intendo? Gli credete? Ora chiniamo di nuovo i capi. Ora, voi che sapete che se verrete a mancare da questa vita stasera, che sareste, non sareste, sareste finiti se non siete nati di nuovo. Se un uomo non è nato di nuovo, non può nemmeno vedere il regno. Perché non venite proprio qui? State qui e lasciate che preghiamo per voi, proprio qui, solo fra un minuto. Verrete proprio ora nella presenza di questo Spirito. Non vedrete venire niente di più grande finché vedrete la venuta del Signore. Ora, ricordate soltanto, certamente io so di cosa sto parlando, o egli non avrebbe accordato il ministero. Non lasciate che passi oltre a voi ora. Siete sinceri? Vorreste venire? Se no, allora si trova fra voi e Dio. Sono innocente. Sono pulito di ogni sangue, perché vi ho detto la verità, vi ho predicato la parola, vi ho detto quello che egli era, ed egli, quando è venuto, ha dimostrato quello che era allora, ed egli mi lascia dimostrare cos'è ora. Egli è lo stesso che era allora. Lo credete? Allora, quanti sono malati qui dentro allora? Altri sono qui che sono malati. Alzate le mani. Ora, mettete le mani uno sull'altro e preghiamo la preghiera della fede per voi. Ora voglio chiedervi qualcosa quietamente. Se Dio può venire a fare quel miracolo, un miracolo è qualcosa che non può essere spiegato. Ora, se volete chiedere a qualcuna di queste persone qui, andate a chiederglielo, in qualsiasi tempo, ovunque. Vedete? Ricordate soltanto, è Dio. Questo qui sono solo visioni amatoriali. Chi lo sta facendo? Siete voi. Voi stessi siete quelli che lo fanno. Vedete, quando quella donna toccò la sua veste, egli disse, virtù è uscita da me. Ma quando il padre gli mostrò di Lazzaro, ed egli si allontanò e tornò indietro, e risorse dai morti Lazzaro, egli non disse mai virtù. Quello era Dio che usava il suo stesso dono. E l'altro era una donna che usava il dono di Dio. Io non sono il dono di Dio. Gesù Cristo è il dono di Dio. È solo un dono che Egli mi ha dato, poiché sono nato in quel modo, con il subconscio e la coscienza, la prima coscienza, proprio insieme. Non si va a dormire, proprio lo si vede. Lo Spirito Santo viene sul subconscio proprio come viene sulla prima coscienza. Se venisse al vostro subconscio, avreste un sogno spirituale. Se viene sul mio, non sogno. Io solo guardo lì e lo vedo. Vedete? E siamo nati. Non potete rendervi qualcosa di diverso. Siete nati in quel modo, vedete? Doni e chiamate sono senza pentimento. Che cosa deve fare? Manifestare Gesù Cristo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Con le mani poste uno sull'altro, confido che metterete il vostro cuore in affidamento a Dio proprio ora. Signore, investigami. Sono diventato insensibile tramite le cose del mondo che sto mancando di vedere questa grande ora che sta passando? Sapete, è il modo in cui è sempre stato. È passato proprio attraverso la Chiesa e non l'hanno mai saputo. È la storia. Non lasciate che passi, amici. Per vedere una parola dimostrata continuamente, vedere la parola di Dio manifestata e la stessa persona di Gesù Cristo venire proprio fra le persone e fare esattamente nel modo in cui egli fece prima. Padre Celeste, ora sento, Signore, che la Tua parola è stata letta, la testimonianza è stata data, lo Spirito Santo è sceso e ha rivendicato quella parola e la testimonianza. Ora è nelle mani delle persone, Signore, è loro responsabilità. Non c'è nient'altro che so di dire e non so nient'altro che Tu hai scritto nella parola che dovresti fare, perché li hai già guariti. È solo per farglielo credere. E tu che fai una cosa simile, e come possiamo ancora dubitare? Come potremmo permettere a Satana di rendere ancora insensibile la nostra coscienza? Satana, io pronuncio questa guarigione su queste persone e ti dico, ti comando nel nome del Signore Gesù Cristo, esci da qui, esci nel nome di Gesù Cristo e lascia andare queste persone. Ora, se gli credete, alzatevi in piedi. Credete? Allora alzatevi in piedi e date lode a Dio. Alzatevi e credetelo. Non dubitatelo più. Nel nome di Gesù Cristo, lascia che lo Spirito Santo porti gioia, potenza e vita, risorta a queste persone, Signore. Date lode a Lui ora e benedite il Suo santo nome. Lo amiamo, lo lodiamo, lo adoriamo. Colui senza paragoni, l'Eterno, il Figlio del Dio vivente. Nel Suo nome lo riceviamo. Egli è qui. Amen.